cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade.
Tutto è iniziato con il 2021, la pandemia, le speculazioni sull'energia post-Covid e soprattutto la guerra contro l'Ucraina. L'Europa ha preso atto di essere dentro una gigantesca ed irreversibile crisi energetica, di non avere alcuna autonomia, di avere al suo interno paesi che vanno in ordine sparso e che la crisi energetica è strettamente interconnessa ad un'altra gravissima crisi, quella climatica. È il tema della transizione verso un'autonomia energetica europea ed una nuova concezione della produzione di energia. L'Europa ha stabilito degli obiettivi di produzione supplementare di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 e di questo l'Europa ha investito i governi e i governi le regioni. Questo è Cosa è successo, il podcast di Controradio. Io sono Raffaele Palumbo. In questa puntata ci occuperemo della nuova legge sulle energie rinnovabili della Regione Toscana. Partiamo allora proprio dalla relatrice della nuova legge regionale che dovrebbe essere approvata il prossimo 11 di febbraio, l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni. Insieme a lei sentiremo le voci del consigliere dell'Ordine degli Ingegneri Stefano Corsi e di Lucia Minunno e Marco Bonucci della TETES, transizioni energetiche senza speculazioni. Ma partiamo dall'assessore Monia Monni.
Intanto il contesto, perché non stiamo agendo in un contesto neutro, perché nei 2 anni di tempo che il governo ci ha messo a fare i decreti per appunto poter legiferare sull'identificazione delle aree idonee è successo di tutto, nel senso che in assenza di regolazione il mercato si è regolato da solo e il mercato segue le sue regole, quindi si sono verificate enormi concentrazioni di progetti nelle stesse aree, che sono le aree dove l'agricoltura è più in difficoltà, i terreni costano meno, c'è più vicinanza alle centrali di collegamento alla rete e quindi sostanzialmente nel sud della Toscana, nella Val di Cornia e in alcune altre aree. Questo ha generato un sentimento molto ostile che noi dobbiamo ovviamente contrastare con una norma che tenga in equilibrio la necessità imprescindibile di fare la transizione energetica, perché gli effetti devastanti dei cambiamenti climatici non ho bisogno di ricordare, ormai ciascuno di noi ha le proprie ferite sulla pelle, ma che tenga in equilibrio anche una visione del paesaggio, di conservazione del paesaggio che sia però evolutiva, perché se non inseriamo il tema della transizione dentro la definizione di conservazione del paesaggio, noi il paesaggio gradualmente ma inesorabilmente lo perderemo, e un equilibrio con l'agricoltura, perché noi abbiamo una storia in Toscana per cui un susseguirsi di leggi regionali sull'urbanistica che hanno fatto la storia dell'urbanistica del paese ci hanno insegnato che le campagne fanno le campagne e le città fanno le città, quindi noi spingiamo molto sulla produzione in aree per esempio industriali o nelle fasce di rispetto anche per lavorare alla decarbonizzazione dell'industria. Quindi quali sono i poteri della legge? Quello di identificare le aree idonee, che non sono le aree dove si faranno le rinnovabili, sono le aree dove si innesta un acceleratore, quindi dove le procedure saranno più semplici e più rapide. Identifichiamo le aree non idonee, che in Toscana saranno il 70% del territorio, e sono le aree vincolate ad alto pregio ambientale, naturalistico, architettonico, storico, culturale e via dicendo, e identifichiamo le aree ordinarie, cioè quelle dove si può fare la transizione ma senza procedure accelerate. Per esempio per l'eolico abbiamo scelto di non identificare aree idonee, cioè di non dare un acceleratore. Noi diciamo nella norma, perché ci crediamo, che l'eolico fa parte del mix energetico con il quale noi dobbiamo conseguire i nostri obiettivi. Contemporaneamente diciamo che è talmente complessa la questione dell'eolico anche tecnicamente che c'è bisogno di valutazioni sito specifiche che non possono essere accelerate, valutazioni geologiche, di inserimento naturalistico, perché spesso si parla dei crinali, e poi le aree ventose in Toscana sono poche, già c'è la presenza di molti progetti che dovremo scremare facendo emergere quelli di qualità. L'altro elemento è la tutela dei campi, per cui l'unica possibilità di fare l'agrivoltaico all'interno dei campi è che a presentare il progetto sia l'imprenditore agricolo professionale, e quella funzione deve essere una funzione che valorizza l'attività agricola, che la sostiene ma che non è prevalente rispetto all'attività agricola. Così facendo noi riusciamo a raggiungere ampiamente i nostri obiettivi, perché come vedete nei target non consideriamo ad oggi il geotermico, che sta andando verso il potenziamento piuttosto che l'idroelettrico e le altre fonti, ma lo facciamo con un equilibrio importante che può parlare alle comunità.
mi chiamo Marco Bonucci e sono coordinatore del comitato Terre di Val di Cornia, fondato a maggio scorso per lottare contro le speculazioni energetiche in corso sul nostro territorio. E il mio comitato, come altri 90 ormai, fanno parte di una coalizione chiamata TES, che significa transizione energetica senza speculazioni. Partiamo, se vogliamo, dal 2021, dove c'è stato un'accelerazione nel voler fare questa transizione energetica che passa quindi dalle fonti rinnovabili. Dal 2021 al 2024 c'è stato un vuoto normativo che ha lasciato proliferare gli attori privati a discapito dei territori e alcuni in particolari. Dal 2024 giugno il governo ha dato alle regioni, compreso quindi la Toscana, 6 mesi per determinare le aree idonee e non idonee ai vari tipi di impianti, che sono eolici, fotovoltaici e agrivoltaici. A tutto questo aggiungiamo gli impianti BESS, che sono i campi dove vengono poi stoccate le batterie per l'accumulo energetico, che sono impianti dove noi non abbiamo nessun tipo di informazioni, non sono reperibili sui siti né della regione né del ministero e passano da vie autorizzative preferenziali alle quali non abbiamo accesso. Anche senza discutere degli obiettivi, che sono ambiziosi, l'Europa ha fissato quindi degli obiettivi, era chiaramente il compito dello Stato di gestire questi obiettivi, quindi di pianificare la realizzazione di questi impianti in modo da raggiungere gli obiettivi, però con una serietà e una tutela in particolare, perché l'Italia insomma è un paese che si distingue per la sua bellezza e i suoi territori. Non è stato fatto questo lavoro, quindi il governo ha sbagliato pesantemente nel ritardare l'attuazione di decreti, e quando ha legiferato a riguardo l'ha fatto relativamente male. Però finora quindi la palla era al governo. Si passa poi allo scalino successivo, che è quello regionale, che quindi da giugno ha l'opportunità, e noi come comitati, come tanti altri territori, la coalizione in generale, avevamo la speranza che fosse l'occasione proprio per riordinare e tutelare, quindi finalmente per fare una transizione energetica fatta per bene. E siamo stati abbastanza sconvolti dalla proposta di legge che è stata proposta, quindi il 2 dicembre del 2024. Possiamo parlare per esempio della Maremma, la Val di Cornia, che sono zone a forte vocazione agricola. Avevamo come problematica, in più dell'eolico che abbiamo comunque, avevamo una vera competizione tra il settore energetico e il settore agricolo, perché occupando i campi con impianti fotovoltaici o agrivoltaici, il settore energetico, abbastanza pieno di soldi e a maggior ragione si è incentivato, ha trovato sulla miseria del settore agricolo un'opportunità per fare quello che in inglese si chiama land grabbing, che esiste e è abbastanza ricorrente nel terzo mondo. Ecco, possiamo parlare di land grabbing all'italiana, quindi con società che vanno a proporre prezzi che sono almeno 5 volte quello del mercato, soprattutto per persone anziane che non hanno magari ricambio generazionale, quindi comprano a catena tutta una serie di decine, centinaia di ettari e migliaia se messi insieme. Noi pensavamo che questa legge fosse l'occasione di frenare le speculazioni, di tutelare in particolare il patrimonio agricolo e i patrimoni ambientali per quanto riguarda l'eolico sui crinali per esempio dell'Appennino, che è una buona parte della coalizione TES, e non è stato così. Praticamente la regione ha assegnato a ciascun comune degli obiettivi, quindi ha diviso proprio, specificandoli per ciascun comune, una potenza da raggiungere. Il problema principale è il criterio che hanno utilizzato per farlo, quindi invece di considerare per esempio i consumi del comune o la popolazione o la disponibilità delle famose aree edificate, dei tetti eccetera, hanno considerato la superficie agricola. Praticamente cosa succede? Firenze, che sono 360.000 abitanti, si è ritrovato con 100 ettari da dover fornire come aree disponibili agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Su Vereto, per esempio, comune vicino al mio, sono 3.000 persone, si è ritrovato con più del triplo, con 360 ettari, e così in tutta la Toscana. Quindi i comuni, pur piccoli, pur con persone, con poche persone e piccoli consumi, si sono ritrovati con obiettivi enormi, e a livello provinciale il paradosso che Grosseto, che non consuma niente, dovrebbe produrre praticamente per tutti, provincia di Firenze, che consuma tanto, ma parecchio di più, deve produrre meno di tutti.
Questo non è vero, cioè è vero che le città sono soggetti energivori, non è vero che si sovraccaricano i campi e le aree agricole, è vero che la norma nazionale ha spinto in questa direzione, però noi ad esempio diciamo che ci sono le aree super idonee, cioè quelle che i comuni non potranno spostare perché la legge ha un secondo tempo in cui i comuni possono all'interno del loro obiettivo spostare le aree idonee per cucirsi un vestito sartoriale se non condividono la localizzazione che viene fuori dalla norma regionale. Le aree super idonee non si toccano e nelle aree super idonee ci sono tutti i tetti, ci sono le fasce di rispetto delle aziende, ci sono le aziende stesse, ci sono le fasce di rispetto delle grandi viabilità piuttosto che delle ferrovie. Quindi è un equilibrio che prova a guardare a questa necessità appunto di dare una risposta all'agricoltura, perché se solo l'imprenditore agricolo può professionale può presentare il progetto e se quella rendita da produzione di energia supera il reddito agricolo, lui perde la qualifica di agricoltore professionale, è chiaro che noi proviamo a dare una stretta che ci consente di far diventare l'agrivoltaico un sostegno all'agricoltura e non un competitor all'agricoltura.
Sono ingegnere Stefano Corsi, sono consigliere dell'Ordine degli Ingegneri e coordinatore della Commissione Ambiente ed Energia dell'Ordine. La legge regionale sulle aree idonee è una legge che noi abbiamo, la proposta di legge l'abbiamo letta e ci pare positiva, presenta alcune criticità che necessitano forse di essere riragionate e noi abbiamo segnalato questi aspetti alla regione, in particolare rispetto al possibile ruolo dei comuni in una riperimetrazione e in qualche modo in un ruolo di garanzia che potrebbe avere la regione nel controllo di tutto il procedimento. La legge serve ad individuare quelle che sono chiamate aree idonee, cioè aree in cui gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati con una procedura semplificata e quindi hanno la certezza di intanto di riuscire ad arrivare in fondo all'iter e di arrivarci con tempi certi. Quindi chiaramente è un canale privilegiato che consente di accelerare soprattutto per quanto riguarda gli impianti a terra, ma anche per gli impianti su edifici. Questi però già avevano delle semplificazioni, comunque delle certezze prima, mentre la forte incertezza è sempre riguardata negli ultimi anni riguardo agli impianti a terra, e quindi qui si vuole un po' separare le zone in cui non sono idonee alla realizzazione, le zone in cui potrebbero essere realizzati ma necessitano di una procedura ordinaria, quindi anche più incerta, e le zone che invece siamo certi che sono idonee a avere gli impianti e quindi si possono realizzare più velocemente, quindi una zona per esempio vicino a una strada o vicino a un'area industriale. Allora, la necessità chiaramente è quella, prima di tutto, di arrivare velocemente a regime, che vuol dire approvare la legge, ma siccome la legge prevede anche la possibilità dei comuni di una revisione di queste aree idonee, pur nel rispetto di una quantità minima, ma modificandole, il rischio è che ci siano dei tempi piuttosto lunghi per arrivare un po' a regime. Siccome la norma, questo non per colpa della regione, già arriva tardi di 2 anni per un ritardo dell'uscita del decreto ministeriale attuativo di una norma che era del 2021 e quindi il decreto ministeriale è arrivato nel 2024, ha poi demandato alle regioni, quindi c'è una situazione un po' di incertezza che si prolunga da anni. Quindi il fatto è sicuramente positivo che la regione sia arrivata a una proposta di legge e più o meno nei tempi previsti. È importante che si arrivi proprio a approvare la legge in tempi brevi. C'è però un periodo di intertempo di dubbio, perché da quando la legge viene approvata ci sono dei tempi in cui i comuni possono prevedere una riperimetrazione. Questo chiaramente allunga i tempi di incertezza per chi vuole fare gli impianti. Tra l'altro nel frattempo anche a livello nazionale magari ci sono delle modifiche normative in corso e per cui c'è un po' il rischio di rimanere in una situazione di incertezza. L'altro aspetto chiaramente è quello che c'è una necessità di certezza rispetto al soggetto che poi viene a valutare l'idoneità degli impianti, cioè se comune non opera in maniera coerente, un comune magari capita in pochi casi, ma per errore, non dico per forza per volontà, tende a rallentare la realizzazione di impianti che invece non dovrebbero essere rallentati, a nostro avviso sarebbe importante ci fosse uno strumento di garanzia, magari regionale o di controllo o di monitoraggio, questo a seconda di cosa normativa. E quindi queste sono state principalmente le nostre osservazioni. Quindi contrarre i tempi, avere certezza e anche omogeneità, in modo che diciamo in tutta la regione ci siano regole più o meno simili, per cui stessi tipi di territorio siano comunque idonei, non che da una parte vicino a un'area industriale idoneo e da un'altra no, senza che ci sia un reale motivo.
Io sono Lucia Minunno, faccio parte del comitato Pro Montauto di Manciano, abbiamo aderito alla coalizione TES che è nata spontaneamente pochi mesi fa e siamo diventati nel giro di pochissimo 90 tra comitati e associazioni territoriali. Lo spauracchio è che c'è un fabbisogno energetico urgentissimo e contemporaneamente bisogna anche decarbonizzare, per cui bisogna andare avanti a ritmo di marcia senza se e senza ma, e invece la situazione va vista in maniera olistica, cioè non è che se distruggendo l'ambiente te salvi l'ambiente, se te vai proprio a disboscare l'Appennino che poi dopo franerà, perché poi la gente non sa che una pala eolica di 200 metri, ma il problema non sono solo le pale eoliche, sono anche appunto questi impianti BES che sono anche molto pericolosi. Sotto una pala eolica di 200 metri, che è 4 volte la ruota panoramica di Firenze, sotto ci sono 3.000 tonnellate di calcestruzzo armato. Dove c'è un impianto di produzione o di accumulo di energie rinnovabili, dopo diventa sito industriale. Allora tutto sarà sito industriale, i nostri Appennini, la Maremma, la Tuscia, diventa tutto sito industriale, che significa poi diventa edificabile, diventa anche insomma un sito estrattivo. Non ci dimentichiamo della questione delle terre rare che ci sono in Toscana, e quindi questo può essere anche un modo per appunto land grabbing, per accaparrarsi queste fonti. Allora la scusa è che non arriviamo se no alle quote che ci sono state assegnate di produzione di energie rinnovabili supplementari, ma i dati parlano, i dati ISPRA sono che per esempio, ma se ne può parlare per tutta l'Italia, in Toscana ci sono 655 chilometri quadrati di superfici, solo di superfici idonee al fotovoltaico, perché noi abbiamo il sole, il vento non ce l'abbiamo. Per muovere una pala eolica di 200 metri di altezza ci vuole una certa velocità di vento, quella media del vento non c'è, e invece il sole ce l'abbiamo, quindi ricopriamo di fotovoltaico questi 655 chilometri quadrati di superficie disponibile prima di tutto. Poi se ci mancherà ancora l'energia, perché in teoria ne basterebbero 39 chilometri quadrati di superficie coperta da fotovoltaico per raggiungere le quote europee, questi ne vogliono ancora di più, allora facciamone 80-90, ce ne abbiamo 655 chilometri quadrati. Quindi la questione è: non privatizziamo le risorse primarie, il suolo che viene sbancato da questi impianti, il sole, il vento, non li privatizziamo, dobbiamo democratizzare l'energia, e questo è un momento cruciale in cui si gioca tutto, e stiamo invece tirando giù le braghe alle società energetiche e ai privati.
Certamente la priorità è spingere sulle aree industriali, sulle aree degradate, su quelle che sono definite infatti aree super idonee. C'è un grande lavoro e una grande attesa anche dei nostri settori produttivi, perché hanno voglia di stare dentro a questo processo di transizione. Spingere su questo ci serve per far fare un salto in avanti anche a loro, non solo per diventare autosufficienti e non dipendere dalle fluttuazioni di un mercato che sempre più grava sulla loro capacità di starci sul mercato, ma anche per alleggerire la loro impronta. I nostri distretti sono maturi, sono pronti, abbiamo aperto anche dei bandi, stanno partecipando, io credo che quella sarà la nostra traiettoria. Poi se alcuni territori, alcuni comuni riterranno che alcune aree magari
magari agricole ma non sfruttate per l'agricoltura, magari incolte, possono essere il luogo dove concentrare alcune idoneità in modo da fare un progetto che magari ha una natura pubblica. Penso al sindaco Limasola, che è anche presidente della provincia di Grosseto, che farà per esempio un ragionamento di questo tipo, mettendo il comune al centro del processo di transizione e quindi la comunità. Questo ben venga, ma saranno scelte locali. Noi abbiamo utilizzato per attribuire gli obiettivi comunali dei criteri perequativi, nel senso che abbiamo preso la carta delle aree disponibili, perché questo fa il DL nazionale, quindi dobbiamo in qualche modo inserirci nel solco della norma nazionale. Abbiamo suddiviso questo obiettivo per ogni territorio, proprio per provare ad alleggerire i territori più coinvolti, i comuni più investiti da questa responsabilità, e inserire un principio di corresponsabilità. Tutti, anche se in misura diversa, devono contribuire a questa necessità che si chiama conversione ecologica. A questo dato, che nasce dalle aree disponibili, quindi quelle che sono pianeggianti, che non hanno vincoli ovviamente, che sono a un'esposizione solare, applichiamo dei correttivi che vanno a pesare, quindi sottraendo l'obiettivo, abbassandolo, il numero degli impianti già esistenti sul territorio, il rapporto produzione e consumi. Andiamo anche a valutare l'impatto delle autorizzazioni che sono in corso, perché il problema è in parte anche questo, cioè tutto quello che si sta concentrando ma che magari nel corso del tempo sarà scremato, non tutto arriverà a autorizzazione, però crea un impatto psicologico importante. E così abbiamo ponderato un obiettivo che in qualche modo coinvolge tutti. Credo sia questo il tema principale della legge.
Allora, coinvolgere i comuni nella procedura è sicuramente un atto di democrazia. Demandare, e non è quello che ha fatto la regione, ma insomma demandare l'estremo e demandare tutte le decisioni su una questione che ha una rilevanza mondiale a livello dei singoli comuni, primo, non è comunque giusto, secondo, comunque si rischia di avere una situazione molto frastagliata a livello, quindi ci vuole comunque omogeneità e equilibrio. La regione in parte l'ha cercato anche per esempio ponendo dei minimi nella revisione di queste aree, per cui ogni comune deve comunque garantire alcune superfici minime idonee, che poi non è che in tutte le aree idonee saranno fatti impianti, cioè sono le aree dove il sistema economico proporrà alcuni impianti. E qui voglio anche dire una cosa: manca un po' la discussione, l'idea dell'ordine di grandezza di quello che stiamo di cui stiamo parlando, cioè non si parla di occupare per intero il territorio o anche le aree idonee, perché l'obiettivo che ha la regione toscana, ed è un obiettivo ambizioso, è di fare 4200 megawatt di impianti nuovi. È ambizioso perché finora abbiamo fatti 1200, qualcuno in più forse nell'ultimo anno, fino a 2 anni fa erano 1200, quindi però è un obiettivo che si può raggiungere. Ma per fare questi impianti, che in parte saranno fatti in edifici, in parte a terra, gli impianti a terra probabilmente necessiteranno di 2000 ettari. In Toscana ce n'è 2 milioni di ettari. È chiaro che non si sta parlando di bisogna avere equilibrio, cioè non devono essere concentrati tutti in certe aree, e fa bene chi dice che un comune piccolo che viene occupato completamente, però questo si risolve proprio creando regole comuni e permettendo che venga distribuito. Poi dopo non è che saranno concentrati tutti in un comune, a quel punto saranno distribuiti. È proprio la mancanza di regole, di certezza, che poi porta a questi squilibri, per cui magari ci sono impianti molto concentrati perché riescono in quel punto lì a essere realizzati, e quindi l'obiettivo è proprio questo.
La nostra proposta è di applicare la legge. Questa legge sulle aree idonee si deve ispirare a due decreti, uno che è il decreto aree idonee del giugno 2024, l'altro che è il decreto legislativo dell'8 novembre 2021. Entrambi fanno riferimento e dicono questa cosa di buon senso che riporto qui, dove c'è scritto privilegiando, quindi come definire le aree idonee, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale e artigianale per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi. Questo non è stato rispettato, quindi una legge di buon senso doveva costringere gli operatori del settore a andare lì, prima di tutto, perché se lasciate la possibilità di scegliere, andranno dove li fa più comodo, li fa più comodo nei campi. Quindi una legge coraggiosa sarebbe stata questa.
Cioè l'obiettivo di realizzare quel quantitativo che abbiamo detto, 4200 megawatt, è un obiettivo che deriva da una strategia europea, nazionale, condivisa dalla Toscana, e quindi questi impianti da qualche parte vanno realizzati. Per chi ha paura di deturpare, intanto la norma comunque tutela tutta una serie di aree dove ci sono vincoli paesaggistici, quelle sono aree ritenute non idonee, no? Ci possono essere procedimenti e possono arrivare a farli in determinate situazioni, così come nei centri storici, eccetera. Ma sono tutte, non vengono inserite queste aree nelle aree idonee. La Toscana, rispetto al fotovoltaico, ha delle minori quantità di impianti installati per unità di superficie, cioè quanti kilowatt a metro quadro. La media nazionale è sui 100 kilowatt a metro quadro, in Italia, Toscana siamo intorno a 50. Tanto per fare un paragone con una regione simile, le Marche ce n'ha tre volte tanto. Non mi sembra che si possa dire che le Marche sia un paesaggio deturpato, e così se si va nelle altre regioni. Cioè è chiaro che poi dove si realizzano, dopo ci saranno, se ci sono dei vincoli e delle pratiche, ci saranno, però quello che ho detto prima a livello numerico, cioè non si occupa di tutto il territorio ma porzioni ridotte, è unito all'esperienza anche di altre aree dove questo imbruttimento non c'è stato, ci lascia tranquilli. Poi è un processo che va monitorato, e magari quello che dicevamo, un monitoraggio complessivo a livello generale potrebbe aiutare e garantire tutti.
Noi proponiamo di seguire la legge, anche quella europea, che non ci dice solo di raggiungere un certo target di obiettivi di produzione da fonti rinnovabili, ma ci chiede anche di ripristinare le aree di valore naturalistico, e in Toscana dobbiamo aumentare del 15%, e invece l'attuale disegno di legge vorrebbe mangiarsi proprio un 30% di queste aree. Quindi deve essere ribaltato proprio il paradigma. La natura non può essere distrutta per essere salvata, è una contraddizione che non funziona.
I comuni avranno, dal momento dell'approvazione della legge, cioè il momento in cui le nostre aree idonee saranno valide, avranno un tempo, che i comuni ci chiedono sia di 90 giorni, per ridisegnare un vestito appunto su misura sul proprio territorio. Cioè le aree idonee le possono spostare, ridisegnare, fare entrare in qualche modo, anche se non è una legge, che ha una valenza urbanistica, in un processo di pianificazione, perché come un comune sceglie dove insediare qualunque funzione, è giusto che scelga dove insediare anche questa. Però non dobbiamo aver paura. Il consiglio che sto dando ai comuni più spaventati è quello di provare a prendere gli obiettivi e gli indicatori della legge, a metterli su una carta e vedere cosa succede. Poi ne parliamo, questo è un processo necessario, noi non possiamo pensare di sottrarci.
Quindi per il ripristino della biodiversità?
Le aree che hanno un alto valore naturalistico sono preservate dalla legge, anche se non sempre questi progetti sono incompatibili con gli aspetti ecologici di un territorio, perché abbiamo visto un progetto complesso come Montegiocovillore, che nasce con un'autorizzazione durata anni, tantissimi pareri, un processo partecipativo. Io sono convinta che quel progetto alla fine, dal punto di vista ecologico, non sottrarrà valore ma ne porterà di ulteriore.
Un'ultima questione, gli impianti BES, gli impianti di accumulo.
Questa vicenda è una vicenda estremamente complessa che la legge non può trattare perché è fuori dalle competenze della legge, ed è un problema perché gli impianti BES sono autorizzati dal governo senza nemmeno il parere della regione, quindi atterrano spesso sui territori senza che le comunità lo sappiano. Io capisco la necessità di accelerare, la condivido, so che dobbiamo centrare un obiettivo e lavorare tutti facendo la propria parte, tanto che la Toscana non ha chiesto proroghe, non ha messo in discussione gli obiettivi, ci siamo messi a pancia a terra a lavorare, ma le comunità vanno coinvolte, perché se continuiamo a alimentare questo sentimento ostile, quello sarà il freno maggiore. Noi possiamo innestare qualunque semplificazione, ma in ogni luogo dove andremo a mettere un pannello solare, fotovoltaico o una pala eolica, noi avremo la guerra civile. Le comunità devono essere coinvolte.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade.